Astronauticast. Un saluto a tutti quelli collegati su Astronauticast Live, un saluto a quelli che ci stanno ascoltando, andando al lavoro, andando a scuola, facendo il bagno. Io ascolto i podcast anche facendo il bagno. Astronauticast stagione 3, episodio 8. Io sono Michael Sacchi e collegato dallo studio remoto di Erve c'è Marco Zambianchi che ci mostra la sua menabrea.
Grazie a mia moglie che me l'ha portata. È vero che io para quella cosa là, e quindi lei ha esaudito il mio desiderio. Ben ritrovati, siamo un po' in ritardo perché ci segue in diretta video, però ci siamo procurati un discreto pacchettino di notizie succose e poi stiamo preparandoci per i prossimi episodi all'arrivo dei famosi ospiti. Ricorderete che nella stagione 2 era nostra abitudine realizzare diverse interviste e vogliamo mantenere Astronauticast in quel solco, cioè andare a reperire i ricercatori italiani che si occupano di missioni spaziali automatiche e non, e portarli alla vostra conoscenza. Quindi stiamo preparandoci per la prossima episodio. State allerta, diffondete la voce, twittate, linkate, passaparolate, insomma, più siamo meglio è, più sono le nostre soddisfazioni, più saranno stimolati i nostri ospiti a venire ai nostri microfoni, perché sanno che dall'altra parte li attende una discreta quantità di persone ad ascoltare le loro storie. Allora, Michael, come vogliamo cominciare?
Ma infatti abbiamo cominciato a preparare le note dell'episodio sulla nostra Google Wave e avevamo paura, eravamo tentati di posticipare l'episodio la settimana prossima per mancanza di notizie. Poi scava, alla fine le notizie sono uscite, perché questa settimana non è stata proprio stagnante. C'è stato STS-130 che ha assorbito attenzione, specialmente dei nostri articolisti che puntualmente ogni giorno riassumevano il Flight Day con gli eventi. Eccolo che si passa la sua birra. Con gli eventi salienti della giornata. E quindi direi innanzitutto di rendere omaggio al loro lavoro instancabile con un riassunto di STS-130. Ma poi abbiamo altre cose di cui parlarvi.
Ok. Allora praticamente mi passi subito la palla, visto che anche le mie fauci sono appena state rinfrescate da un ottimo sorso di birra fresca. Sì, dicevamo che, come tutti sicuramente i nostri amici del forum sanno bene, si è appena conclusa la missione STS-130, ma noi non diamo per scontato che tutti gli ascoltatori che scaricano in podcast Astronauticast siano dei frequentatori del forum, e quindi vi diciamo che la missione STS-130 si è conclusa con un pieno successo. Sulla Stazione Spaziale Internazionale l'equipaggio ha portato due elementi importantissimi e che concludono in qualche modo l'assemblaggio dei pezzi più importanti, quelli più ingombranti della stazione, in particolare il nodo 3 che è stato ribattezzato Tranquility e una cupola, un modulo che si chiama proprio cupola, e che è formato da una serie di 6 finestre laterali e da una superiore, che non ha naturalmente un semplice scopo estetico o non è un resort per astronauti, ma servirà come stazione di controllo per il braccio robotico della stazione. Naturalmente immaginate quale tipo di amplissima veduta hanno gli astronauti da quel punto, è un cosiddetto vantage point mentre svolgono le loro operazioni. Ciò non di meno sarà anche possibile avere delle visuali mozzafiato sul nostro pianeta, che come sapete scorre sotto i piedi dei nostri amici che sono a bordo della ISS. Una piccola curiosità riguardo al STS-130, il suo pilota era anche un rookie, Terry Wirtz, io non so perché continuo a pronunciarlo Wirtz, è stato compagno di Mike Fink, ospite all'Ecco la scorsa Astronauticon, in un cameo in un episodio di Star Trek Enterprise, l'ultimo se non mi sbaglio, ma era quello che dei due che non parlava. Per il montaggio di nodo 3 e cupola si sono rese necessarie 3 passeggiate spaziali, nel giorno di missione 5, nel giorno di missione 7 e nel giorno di missione 10. E grazie a queste attività extraveicolari sono state rimosse le coperture di sicurezza che chiudevano i finestrini di cupola, dando finalmente agli astronauti, ma anche a noi che attraverso i loro occhi abbiamo visto che tipo di panorama gli si para di fronte, uno spettacolo incredibile. A questo proposito vi faccio notare anche che se non siete utenti di Twitter è un peccato, perché su quel social network molti degli astronauti, tra cui Soichi Noguchi, attualmente a bordo dell'ISS, pubblicano e hanno pubblicato tantissime foto in esclusiva ancora prima che gli scatti finissero sui siti ufficiali della NASA. Quindi il mio invito è quello di crearvi un'utenza su Twitter e magari venire sul forum e vi indichiamo quali sono le utenze più interessanti da seguire.
Mi hai rubato il link della settimana con questa informazione. Ops. Su Twitter,
vedi, facevo bene a tenermi aperto più in basso il wave, magari lo hai pure scritto.
Ovviamente l'ho scritto.
Sì, vabbè, ma
hai fatto benissimo.
Ho fatto solo un passaggio, quindi riesci a entrare tranquillamente anche tu. Due altri fatti interessanti di STS 130 sono stati uno straordinario decollo, l'ultimo probabilmente, se non vi saranno degli scrub delle missioni future, in notturna, quindi ha offerto uno spettacolo pari a quello di un'alba, una fantastica alba sulla costa del Kennedy Space Center, sulla costa est della Florida. Purtroppo non sarà un'alba, non è un'alba ideale, perché non rappresenta quella del nuovo programma spaziale assolutamente. Anzi, siamo proprio al terz'ultimo lancio, se non mi sbaglio, quindi questo panorama mozzafiato dato dal decollo notturno purtroppo ha lasciato in molti anche una sensazione di malinconia. Chissà per quanto tempo non potremo godere di uno spettacolo del genere, si sono chiesti in molti. E gli altri membri dell'equipaggio erano tutti dei veterani. Il comandante George Zamka ha volato insieme al nostro Paolo Nespoli su STS 120, un'altra piccola curiosità. Prima di chiudere la parentesi su STS 130, vi ricordo un paio di cose interessanti. Come tutte le altre volte, noi abbiamo seguito, grazie al team di articolisti sul forum, l'intera durata della missione. Ci sono stati l'articolista Wilbur e Simoncis che si sono sobbarcati entrambi la maggior parte della copertura notturna di questa missione, a cui voglio rivolgere il mio più grande grazie.
C'è il nostro
utente Max, che ci ha sviluppato addirittura un plugin per Firefox che vi consente di seguire il countdown in diretta, ed è veramente una cosa utilissima. Vi invito tutti a scaricarlo, e se non sapete dove trovarlo metteremo nei link sul blog di Astronauticast alla fine della trasmissione e tutti i riferimenti per poter installare sul vostro browser il lavoro di Max, assolutamente straordinario. E in realtà stavo pensando l'altra volta, ne abbiamo parlato di questo aggancio del nodo 3 che rappresentava un po' la fine dell'assemblaggio delle major part dell'ISS. In realtà non è proprio così, nel senso che all'ultimo momento è stata decisa la trasformazione di uno degli MPLM in un modulo della stazione, quindi in realtà dal punto di vista volumetrico sicuramente c'è ancora un grosso lancio che aspetta di raggiungere l'avamposto spaziale, oltre naturalmente a AMS, che ha non due ma quattro mani italiane, ma ne parleremo più avanti. Ora non ti rubo altro spazio, invito tutti a vedere, chi si fosse perso qualche passaggio, o i filmati attraverso la sezione on demand del client attraverso il cui ci state guardando ora. Comunque sulla pagina astronauticast.com/live trovate il player video del nostro canale e nella sezione video on demand tutti i video di missione di STS 130 che abbiamo inviato nei 15 giorni di missione. Oppure potete venire sul forum www.forumastronautico.it e cercando STS 130 mission log troverete tutta la cronaca scritta dai nostri articolisti. E con questo chiudo il recap su STS 130.
Sì, le mission log peraltro partono da ben prima del lancio, e quindi già in questo momento potete avere le mission log fino a STS 134 e 133. Quindi per tutte le missioni attualmente programmate dello Space Shuttle hanno già un topic che viene aggiornato non appena le notizie vengono a galla. In particolare la prossima missione STS 131, giusto per cominciare a prendere il ritmo e non perderlo dopo questa missione, è stata, in realtà il ritmo l'abbiamo già un po' perso, perché a causa delle rigidissime condizioni meteo della Florida, molto più fredda rispetto al normale, è stato posticipato il rollout di qualche giorno, anche se adesso l'orbiter si trova nel VAB, nel Vertical Assembly Building. Il rollout è previsto per il 2 marzo, quindi martedì prossimo, e la data di lancio è del 5 aprile, che è il giorno di Pasquetta. Non escludiamo che si possa fare una diretta, vero Marco?
Sì, allora, io ho approfittato dell'ultimo giorno di STS 130, il giorno del landing, per una improbabile diretta notturna, che però ha avuto lo scopo di provare un po' tutta la parte tecnologica. Se ESA collaborerà, e per collaborare intendo che rimanderà il feed satellitare sopra l'Europa, sono in grado di catturare in diretta le immagini provenienti dal satellite rimandandole sul canale di Astronauticast. Avrei potuto dimostrare la veridicità della mia affermazione semplicemente mostrandovi la registrazione di quanto ho commentato l'altra notte alle 4. Purtroppo, rimbambito dal sonno, mi sono dimenticato di completare in maniera corretta la procedura di registrazione, quindi rimane solo il bel ricordo dei quattro eroi che con me vegliavano per l'atterraggio di STS 130. Il ritardo rispetto alla trasmissione reale della NASA è di 2 secondi, quindi siamo veramente in diretta, e se tutto andrà bene vi promettiamo di impegnarci per essere con voi qualunque sia il giorno, qualunque sia l'ora degli ultimi 3 lanci.
Ok. Passando dal settore manned al settore unmanned, possiamo parlare di ESA. ESA ha annunciato di aver scelto le 3 missioni finaliste per 2 slot di missione da non lanciarsi prima del 2017. Queste 3 missioni sono entrate in quella che dunque si chiama la definition phase, che è l'ultimo step in cui le missioni sono allo stato di proposta e sono alla vigilia della scelta. Le 3 missioni sono Euclid, Plato e Solar Orbiter. Allora, Euclid è una missione molto interessante di mappatura della distribuzione delle galassie, quindi è di cosmologia, di macrocosmologia possiamo dire. Lo scopo è di cercare di misurare quella che è la struttura dell'universo, la macrostruttura che causa la distribuzione delle galassie in un certo modo, e quindi indirettamente di misurare quella che scappa, che sfugge agli scienziati del secolo scorso, di questo secolo, che è la misteriosa materia oscura. Cercare di fare un po' di luce sulla materia oscura, se mi si perdona l'odioso gioco di parole. Invece la missione Plato, Planetary Transit and Oscillation of Stars, è una missione di studio dei sistemi extrasolari, quindi si occuperà di monitorare il passaggio di pianeti extrasolari davanti alle loro stelle e di analizzare la composizione e le caratteristiche fisiche di queste stelle mediante l'analisi di piccole oscillazioni della superficie solare dovuti a movimenti di gas all'interno del Sole. L'altra missione finalista è Solar Orbiter, che è una missione molto interessante per lo studio questa volta della nostra stella, che orbiterà a soli 62 raggi solari dal nostro Sole. Se non ho fatto i conti sbagliati, sono 215 volte più vicino di quanto la Terra orbita intorno al Sole. Quindi si andrà, se verrà scelta e realizzata e avrà successo, si andrà ad unire a Solar SDO, come si chiama, non ricordo il nome della missione, SDO, che è stata lanciata 2 settimane fa, ai 2 satelliti Stereo, Stereo A e Stereo B, e a SOHO. Sono tutti satelliti che sono volti all'osservazione, Solar Dynamics Observatory, grazie a Giuseppe nella chat, tutte missioni che sono volte allo studio del nostro Sole. Siamo passati dall'essere una povera razza che aveva paura di quella grande palla gialla nel cielo a essere una razza evoluta che lo monitora 24 ore su 24 da tutti i lati allo scopo di conoscerlo al meglio, di essere in grado di prevedere anche quelli che sono i comportamenti più imprevedibili e anche distruttivi come le eruzioni solari. Quindi io voto per questa, non so voi, ma questa è la missione che tifo. Sono sempre molto affascinato dallo studio del nostro Sole. La scelta definitiva di queste missioni avverrà nel 2011. Invece, se passo la parola a Marco, gli chiedo di parlarci di Falcon 9.
Sì, volevo solo aggiungere una cosa alla tua notizia. Penso che la più grossa difficoltà tra quelle che dovremo affrontare quando decideremo di rivolgerci a missioni verso Marte o comunque un po' più lontane del nostro giardino, come sono quelle verso la Luna, sarà quella di schermare gli astronauti dai brillamenti solari che eiettano nello spazio un fascio di particelle cariche in grado di procurare danni seri alla salute, come il risultato di una gigantesca esplosione nucleare alla quale si viene esposti senza protezione. C'era qualche mese fa, forse sarebbe più corretto dire l'anno scorso, dovrei guardare nella mia biblioteca, un fantastico articolo sulla rivista Le Scienze che spiegava appunto le varie soluzioni che gli scienziati stavano pensando, che gli ingegneri stavano pensando per risolvere questo problema, e non solo dal punto di vista propositivo ma anche dal punto di vista dei downsides, quindi tutte le controindicazioni per ciascuna. Dalla lettura attenta di questo articolo si evince come un conto sia dirlo andiamo su Marte, un conto sia veramente accorgersi che non è tanto la soluzione tecnologica per quanto riguarda il viaggio, in senso diciamo della capacità di lancio, della capacità di avere lanciatori abbastanza potenti, motori a razzo abbastanza potenti, quanto quella di garantire la sicurezza degli astronauti che non possono arrivare su Marte come se fossero passati attraverso un forno a microonde. Quindi non so per quale delle tre missioni voterei, però sicuramente quella verso il Sole avrebbe quantomeno questa ricaduta. Se si riescono a prevedere in maniera corretta i brillamenti solari, sarebbe possibile far chiudere gli astronauti in una zona franca, in un punto della loro astronave adeguatamente isolato da questa situazione e mantenerli in vita, insomma. Ora ritorno a bomba. Parliamo di Falcon 9 perché in casa SpaceX avanzano a larghe falcate. Dobbiamo dire che sul forum abbiamo un utente, si chiama Vecchio75 se non mi sbaglio, che è un dipendente di SpaceX a cui l'anno scorso proponemmo un'intervista. Purtroppo le policy aziendali gli vietano di poter avere, diciamo, voce in capitolo ufficiale su quanto sta succedendo nella sua azienda, ma ci inorgoglisce non poco sapere che c'è un italiano che sta lavorando lì e che spesso contribuisce sul forum proprio a commentare le notizie che vengono date dai nostri articolisti, quindi non riesce e non può muoversi per primo, ma ho visto che non disdegna di lasciarci i suoi commenti e lo apprezzo veramente moltissimo. Tornando a noi, il Falcon 9 è in rampa.
È il best fact checking che un giornalista può chiedere, avere un insider che ti conferma o ti smentisce le notizie. Fact checking.
Sì, in effetti è così, anche se sarebbe stato bello magari per un mio aspetto romantico del carattere riuscire ad avere un'intervista da lui, perché ci racconti anche la parte umana della sua situazione, come diavolo è finito lì, un po' come facemmo al suo tempo con Paolo Bellutta, Rover Driver, se ti ricordi. E dicevo, Falcon 9 è in rampa di lancio, quindi siamo veramente vicini al primo volo sperimentale di questo razzo, il più potente realizzato dalla SpaceX e che promette di essere il vettore attraverso il quale anche la capsula Dragon, che ricordiamo è la proposta di SpaceX per raggiungere lo spazio con un carico umano, verrà portata in orbita. In questo primo lancio però abbiamo appunto appreso e avuto conferma da Vecchio75 che mentre del primo lancio si tenterà un recupero, attenzione, non sarà riutilizzato ma comunque verrà tentato un recupero, il secondo stadio sarà saldato a un mock-up, a un simulacro della capsula Dragon. Però per quanto riguarda la data di lancio, nonostante il razzo appunto sia in rampa, Elon Musk, il CEO, il fondatore di SpaceX, ha deciso di non sbottonarsi, di smentire alcune delle voci che alcuni executive di SpaceX avevano dato riguardo una data presunta di lancio del 22 marzo, preferendo invece dire che secondo lui sarà più facile vedere Falcon 9 volare verso i cieli tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 2010. Comunque si tratta di pochi mesi d'attesa, un paio di mesi d'attesa per quello che è un esordio assolutamente atteso. Ricordo le implicazioni che avrebbe il fatto di un volo senza successo di Falcon 9. Noi sappiamo che c'è tutta una serie di critici della nuova revisione NASA che appunto tra i motivi annovera quella dell'impreparazione e dell'essere acerbi di queste nuove aziende che si sono affacciate sul mercato dei lanciatori e soprattutto dei lanciatori capaci di portare l'uomo in orbita. La prossima settimana potremo comunque assistere a uno spettacolo straordinario, perché è prevista un'accensione di prova del Falcon 9 direttamente in rampa. Era già successo che il primo stadio fosse acceso, diciamo, per prova, per test al banco prova. È stato un lancio, una accensione molto spettacolare. Falcon 9 si chiama così perché il primo stadio è spinto da ben 9 motori Merlin. E quindi aspettiamo, insomma, di rivedere questo spettacolo nella cornice del Kennedy Space Center. In questo momento ci sono circa 100 ingegneri impegnati nelle operazioni di preparazione al primo lancio, inclusi i tecnici e diciamo, gli operai di supporto. E naturalmente hanno deciso, giustamente, i tecnici di SpaceX di cominciare a fare dei test rispetto alla risposta del razzo in rampa senza che, diciamo, il razzo sia caricato dei suoi propellenti, e questo sempre per cercare la via più efficiente e più veloce per arrivare a un lancio che, come vi dicevo, è assolutamente attesissimo. Io sinceramente vorrei assolutamente fare l'in bocca al lupo a SpaceX. Non ho particolari simpatie o antipatie per le altre società, penso solo che siano dei pionieri e come tali meritano il nostro rispetto e il nostro tifo, perché se ce la fanno loro sono convinto che si aprirà un mercato, quantomeno una concorrenza, che dovrebbe aiutare a portare all'abbassamento dei prezzi. Poi sappiamo che i clienti probabilmente saranno comunque sempre governativi, quindi non è che si, a meno che, insomma, i prezzi non siano così bassi da consentire a qualche milionario di tentare l'avventura su Dragon.
Beh, il loro obiettivo dichiarato è di ridurre il costo dei lanci del 90%. È più un motto aziendale al momento che un obiettivo raggiungibile, però è comunque notevole come obiettivo.
Beh, io gli auguro che ce la facciano, sarebbe una vittoria per tutto il settore in realtà. Un'ultima curiosità, vi faccio notare che Falcon 9 viene assemblato in orizzontale nel Complex 40 del Kennedy Space Center e trasportato sulla rampa con un carro ferroviario che poi funge anche da rampa di lancio. Notate nessuna commonality? Ovviamente parliamo dei russi. Al contrario di quanto fatto dagli americani con gli altri lanciatori, SpaceX ha adottato un approccio più pragmatico, tipico dei lanciatori dell'ex Unione Sovietica, i Soyuz, che vengono assemblati in orizzontale su un carro ferroviario.
Ok, allora, l'altra cosa di cui volevamo parlarvi era AMS. AMS è un esperimento che scegliamo di seguire da vicino perché ci tocca da vicino sotto vari punti di vista. Allora, AMS è un esperimento che era stato tra i primi a cadere sotto la scure dei tagli dovuti al fatto che i rimanenti lanci shuttle non erano in grado di terminare la stazione come nel progetto originario. Quindi la storia ritravagliata di AMS tra conferme e smentite ha portato alla destinazione della missione STS-134 proprio al lancio di questo esperimento. L'esperimento è un dispositivo che verrà installato sull'esterno della stazione spaziale e avrà l'obiettivo di studiare la materia oscura. Questa è la dichiarazione per la stampa. In pratica lo farà in modo indiretto, analizzando le distorsioni nel campo di particelle cosmiche che vengono in cui la Terra si trova investita. E quindi nell'analisi di queste particelle subatomiche, quindi elettroni, protoni, raggi cosmici in genere. In particolare si cerca di analizzare, di rilevare l'antimateria, quindi antielettroni, antiprotoni, ma anche antiatomi, quindi antideuterio. Si ha questa speranza di poter rilevare addirittura atomi di antimateria, quindi non soltanto particelle subatomiche. La missione è al 25% italiana, quindi siamo il contributore, contribuente maggiore di questa missione, che è guidata dall'MIT, e ha alle sue spalle un team di 500 scienziati provenienti da 16 nazioni diverse, ed è quindi un onore occupare la maggioranza di questo team. In questo momento si trova a Lestek, in Olanda, in un centro ESA, e in questo momento nel Large Space Simulator, che è una camera termovuoto in cui è possibile simulare le condizioni spaziali. Le pareti sono raffreddate a elio liquido, esistono delle lampade all'osseno che molto vicine simulano l'illuminazione solare, con tutto quello che ne concerne, e poi la pressione ovviamente viene portata a quasi al vuoto assoluto di pochi millibar di pressione. È già volata una missione come questa, che era AMS-01, è volata a bordo di uno shuttle qualche anno fa. Non ha rilevato antimateria, ma è stato un dimostratore molto di successo, perché ha dimostrato che questa missione può funzionare. È possibile avere un rilevatore di questo genere in orbita funzionante, e quindi ne verrà installato uno sulla ISS da STS-134. Sul forum qualcuno si chiedeva come mai sulla ISS non come una sonda a sé stante. Non siamo arrivati a una conclusione, non si trova molto su internet, quindi magari lo chiediamo in chat se per caso qualcuno è più informato di noi. Si parlava di energia, ragioni energetiche, però ci sono molti satelliti molto più energivori che riescono ad alimentarsi. Forse le ipotesi erano per un possibile scenario di rientro di AMS per un eventuale rifornimento, questo nell'ipotesi in cui gli shuttle non fossero destinati a un rientro a un termine della vita così, così vicino. Comunque è interessante vedere che un esperimento di questo tipo viene attaccato all'esterno della stazione spaziale sull'Upper Inboard Payload Attach Site del Truss S3, e questo ci arriva dal grande Quasar in chat. È bello avere la chat aperta, perché è come avere una Wikipedia automatica che ti spara fuori le informazioni, è fantastico. Io parlo e vedo che mi passano le informazioni.
Si chiama interazione con i propri utenti, è uno dei plus del web 2.0
e della diretta. Quindi
sì, volevo anche rassicurare i nostri ascoltatori che se anche non riuscissimo ad avere una risposta subito, potrebbe essere una domanda interessante per i nostri futuri ospiti, nel senso che ci stiamo dando da fare ovviamente per rintracciare qualcuno delle diverse università che stanno collaborando all'esperimento AMS, e magari potremo rivolgere direttamente a uno degli esperti, a uno degli investigators che lavoreranno o hanno lavorato ad AMS, qual è la convenienza di questa scelta. Non vi resta assolutamente che restare sintonizzati, perché solo su Astronauticast troverete questo tipo di notizie in lingua italiana e arrivati insieme, cioè che vi arrivano insieme alla nostra, diciamo, trasmissione leggera, non noiosa, speriamo. Insomma, è uno spottone che sto cercando di fare.
No, volevo soltanto dire una cosa che ho dimenticato di dire. La missione STS-134 vedrà a bordo il nostro astronauta italiano Roberto Vittori e l'ugualmente nostro, diciamo così, Mike Fink, che ci ha tenuto compagnia alla convention di novembre. Penso che ce la tireremo all'infinito per questa cosa di novembre. È stato veramente un incontro bellissimo che, per chi ha partecipato alla convention, è veramente stampato nella memoria.
Sì, anche lui è rimasto molto contento.
Ok, siamo veramente degli orologi svizzeri, perché ci avviciniamo alla mezz'ora, che è il nostro format di riferimento, e direi che
peccato non riusciamo mai a partire in orario, però come durata ci siamo.
Un pezzo alla volta. Vuoi fare un'altra news o passiamo al link della settimana?
No, passiamo al link della settimana, che tra una cosa e l'altra sull'AS di Orion non sono ben preparato, e non vorrei poi far arrabbiare Fausto, che ci ha preparato sul forum questa notizia con tanta competenza e passione. Magari ne parliamo la prossima volta.
Allora, il link della settimana è, ne parlavi tu prima parlando di STS-130, è l'account Twitter, in particolare TweetPic, che è un sito per la pubblicazione di foto attraverso Twitter, di Suichi Noguchi, l'astronauta giapponese che in questo momento è sulla stazione spaziale. L'indirizzo è http://tweetpic.com/photos/astro_suichi. Non state a copiarvelo, lo pubblichiamo sicuramente nelle note su astronauticast.com. Dateci un occhio, è assolutamente, assolutamente bellissimo. Adesso non me lo sono preparato, ma se avete pazienza un attimo, io cerco di mettervelo nello stream video. È veramente di un altro pianeta. Vedete delle immagini che neanche nelle più belle pubblicazioni di fantascienza. Queste sono quasi tutte prese da cupola. Non so se riuscite a vedere questa qui, dove un astronauta, Stevie Ray, che tra l'altro fa parte dei Max Q, il gruppo musicale degli astronauti NASA, suona la chitarra all'interno di Cupola. Sono delle immagini bellissime dal punto di vista scientifico, dal punto di vista romantico, dal punto di vista dell'esplorazione. È assolutamente da vedere. Immagino, se questo è quello che è arrivato in una settimana di Cupola, non importa quello che succederà al programma spaziale americano, abbiamo uno stream di spettacolo davanti a noi infinito. Guardate questa, mi piacciono le chitarre, quindi scusate se vi mostro anche questa è sempre Stevie Ray. Max Q e at Max H è il commento di Suici. Quindi
è un grande, io veramente reputo che sia un grande, perché sappiamo tutti noi appassionati quanto tempo e quanto impegno devono impegnare gli astronauti per le loro attività ordinarie a bordo della ISS, tra esperimenti, tra quella che è la manutenzione ordinaria. Eppure Soichi ha deciso di regalarci tutti i giorni una sporta di fotografie, e soprattutto resta in contatto personale con molte delle persone che lo contattano attraverso Twitter, risponde e interagisce. È davvero un ambasciatore del programma spaziale, in grado di coinvolgere sempre più persone grazie a questa sua capacità di utilizzo, di sfruttamento in senso buono degli strumenti del web 2.0 come Twitter, che sarà l'ultima moda dei social network, ma è assolutamente efficace per far arrivare un messaggio dritto al cuore attraverso gli occhi.
Un'ultima immagine e poi chiudiamo. Questa è un'immagine del rientro di STS-130 visto da Cupola. Suici dice priceless. Non ci sono altre parole.
Sì, sì, incredibile. Anche la circostanza di riuscire a beccare la coda di plasma di Endeavour è qualcosa di straordinario. Io penso che sia straordinario anche per loro dal punto di vista umano. Trascorrere questi 6 mesi in questo osservatorio privilegiato deve essere un qualcosa di straordinario, veramente.
Questa ce l'hanno segnalata dalla chat, è Vancouver. Probabilmente la parte più luminosa è la torcia olimpica. È una domanda che si fa su Ici, non so se è confermata oppure no, vediamo nei commenti. I commenti giapponesi quasi tutti hanno la parola Sugoi all'interno, che è
cool.
Cool. Sono molti, eccolo qua, Sugoi. Non so leggere molto giapponese, ma quello lo riconosco.
Arigato gozaimasu.
Allora, torniamo noi visibili e possiamo anche chiudere questa puntata. Io sono contentissimo di questa puntata, Marco. Speriamo che anche a voi sia piaciuta. E se non ci sono altre notizie dell'ultima ora, no, questo è del telegiornale, se non ci sono altre comunicazioni da darvi, mentre Marco sorseggia la sua menabrea, io vi do appuntamento alla settimana prossima. Ah, ecco, una piccola cosa possiamo dirla: ci siamo spostati di martedì e tenderemo a mantenere martedì come giorno fisso, sicuramente a causa dei miei turni, perché faccio un lavoro che mi richiede di uscire di casa con poco preavviso. Potremmo scivolare al mercoledì qualche volta, ma tenteremo di mantenere il martedì tendenzialmente. Quindi vi diamo appuntamento al momento a martedì prossimo. Seguiteci su astronauticast.com, su forumastronautico.it, seguiteci su Twitter come @fight, quindi twitter.com/fight. Seguiteci insomma in tutti questi canali per sapere se effettivamente trasmettiamo oppure no, e su Facebook, diventate fan di Astronauticast, e saprete se ci sentirete anche martedì prossimo o qualche altro giorno. L'appuntamento al momento è per martedì prossimo. Da parte di Michael Sacchi è tutto, io vi saluto.
Vi saluto anch'io dallo studio distaccato di montagna di Erve.
E ad Astra!
Podcast di Forum Astronautico.